Fitta e sacra. Incontro al CIPEX del 14 aprile 2010. Introduce Elena Ribet del CIPEX.
Posso? Vado. Ok. Allora, buonasera a tutti voi. Chiedo scusa, sono arrivata un po' trafelata perché ero dall'altra parte della città bloccata nel traffico. E vi saluto, vi do il benvenuto come sempre da parte del CIPAX, il Centro Interconfessionale per la Pace, e la comunità cristiana di base di San Paolo, Pax Christi Roma, Religions for Peace, Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche, che sono tutti soggetti che quest'anno hanno collaborato al cantiere CIPAX. Il cantiere CIPAX di quest'anno, lo sapete credo quasi tutti, ma lo ripeto, ha come titolo Le diversità, un dono. L'incontro di oggi ha un titolo molto bello, mi permetto di dire che c'è anche un piccolo mio contributo nel titolo di oggi, nel senso che tra le varie opzioni, poi insomma abbiamo pensato che fosse abbastanza rappresentativo, ed è L'ospitalità è sacra. Abbiamo qui a parlare di questo. Con noi la teologa islamica Shahrzad Usman, che molti di voi conoscono, e poi abbiamo Suor Elisa Kidané. Lascerò poi tra pochi minuti la parola a loro che si presenteranno e ci porteranno, ci accompagneranno in questo viaggio, sicuramente di contenuti e anche, credo, di forma e di sostanza sull'ospitalità. E vi comunico che è possibile scaricare via via gli interventi delle relazioni, sia di oggi che degli scorsi incontri, sul sito www.cipax-roma.it. E poi, già che ci sono, così gli annunci li faccio prima, e se qualcuno dovesse andare via così non se li perde. Vi invito fin da adesso a partecipare ai due prossimi incontri, che saranno gli ultimi due di quest'anno. Mercoledì 12 maggio, con l'incontro su razzismo e religioni, in cui avremo Silvia Rapisarda, che è una pastora battista, Luigi Sandri, il giornalista e nostro caro amico, e Adnane Mokrani, teologo sufi, che è anche marito della nostra Shahrzad, che c'è oggi qui. E poi, segnatevelo anche sull'agenda, mercoledì 9 giugno ci sarà la festa di chiusura, per cui a proposito di ospitalità, ecco, tutto si riconduce poi nell'aprire le porte. Io, come voi sapete, poi farò le mie domande. Ah, grazie, qua mi arriva il libro di Elisa Kidané, Parole clandestine, poesie, vedi, ah, ecco, per questo me l'hai dato. È una mia amica, anche io sono poeta. E quindi lascio subito la parola a Shahrzad Usman e poi mi riserverò le domande polemiche alla fine. Grazie.
Salomon aleikum, la pace con voi. Vi ringrazio della vostra ospitalità, dell'ospitalità del CIPAX. Magari, ecco, così. Grazie. Mi sembra che è un salotto quasi familiare o tra amici, spero che sia così il nostro pomeriggio insieme. teologa islamica, mi mettono subito il nome, allora per forza devo rimanere un po' in questo quadro, anche se mi sembra che ormai siamo tutti esseri umani in cammino e tutti ospiti su questa terra. Però va bene, devo parlare della mia tradizione e un po' anche della religione che conosco meglio. L'ospitalità è sacra nell'Islam, sì o no? Stavo venendo qui, avevo un'amica iraniana che stava da mia figlia e le ho detto, sai, adesso devo andare a parlare dell'ospitalità. Mi ha detto, ospitalità, oddio, noi da bambini dovevamo dare sempre il meglio agli ospiti, sempre il meglio agli ospiti. La mamma e il papà volevano il cibo migliore, la stanza migliore, il letto migliore, sempre a loro. A noi un po' pesava, perché sempre il meglio a loro? Però in ogni modo per dirvi com'è questo proprio nella tradizione persiana ma anche orientale proprio. Conosco sicuramente meno quella occidentale. Però questo concetto ormai fa parte proprio della cultura, perché anche nell'architettura si costruisce pensando anche all'angolo dell'ospite, proprio si crea già prima sul progetto l'angolo, anzi la stanza dell'ospite, quando vengono loro devono avere il loro posto, anzi il miglior posto anche nelle stesse case e edifici di architettura islamica. C'è un detto famoso, un hadith del profeta che dice nella casa dove non entrano gli ospiti, non entrano gli angeli. Allora centinaia di altri detti allo stesso livello e concetto. L'ospite è colui che ti porta la benedizione, anche la moltiplicazione del cibo addirittura. Se tu condividi si moltiplica, sono tutti detti. Si riparte anche dalla storia del momento in cui Abramo accetta gli ospiti nel Corano. Si scrive nel Corano che arrivano al profeta, al grande profeta, al nostro padre spirituale Abramo, gli ospiti e lui non li conosceva, erano stranieri, assolutamente non sapeva chi fossero, ma subito apre la casa e gli offre il cibo migliore. Poi va bene, vede che loro non toccano il cibo e comincia un po' a spaventarsi e dopo si rende conto che erano angeli. E poi il racconto va avanti. Ma prende spunta il Corano per spiegare e consigliarci a seguire le orme di Abramo. Nel Corano c'è un versetto molto interessante, infatti mi sono detta quale potrebbe essere la parola che indica di più questa generosità nel Corano, tra i nomi stessi di Dio, perché si sente che l'Islam presenta Dio con 99 nomi, che è un numero simbolico, perché anche nello stesso Corano Dio ha più nomi. E infatti in uno dei versetti spiega che a Dio appartengono tutti i bei nomi. Allora, ogni bellezza appartiene a Dio, non ha limite né nel nome né nella manifestazione. Però ho cercato per vedere quale nome si avvicina di più a questo concetto, ed è il nome di Karim. Karim è colui che è generoso, dona. E nel capitolo 17-70 parla di questo suo dono all'essere umano. Dice, qui abbiamo Nagia che sa l'arabo, non so se anche ci sono altri, in ogni modo mi piace anche leggere il Corano sia nella musica che nel contesto. Dice, Laqad karramna bani Adam. Dice, certo abbiamo onorato i figli di Adamo. Li abbiamo trasportati sulla terra e sul mare. Abbiamo elargito loro buone cose e li abbiamo preferiti al di sopra di molte altre nostre creature. Ma ciò che interessa in questo è l'arat karamno bani Adam. Abbiamo onorato i figli di Adamo. Ogni essere umano, i figli di Adamo, senza eccezione, sono stati onorati da Dio nel Corano. Allora, come Dio versa questa sua generosità verso i figli di Adamo, lo chiede reciprocamente all'uomo verso gli altri uomini. E infatti nella mistica islamica si dice che l'uomo realizzato è colui che si veste di tutti i nomi di Dio, e tra cui allora anche Karim. Se Dio è stato generoso con l'essere umano a sua volta deve vestirsi di questo nome essendo generoso verso il suo prossimo, senza distinzione di razza, di lingua, di nazione e nemmeno di fede. Il concetto che poi il Corano stesso lo elabora molto, infatti il Corano non usa mai la parola adyan come plurale, le religioni, ma solo din, perché il din è uno solo, è una sola, colui che si abbandona in Dio e ha la fede. Nella storia islamica, della storia della primissima comunità musulmana, c'è la narrazione di una storia molto interessante che parla proprio di questo momento dell'ospitalità. Ma qui è il re cristiano che accoglie la primissima comunità musulmana perseguitata dai loro stessi capi sociali e politici. La storia del re Negus, nell'attuale Etiopia, quando questo piccolo popolo, questa gregge sofferente perché ferocemente perseguitati dal loro stesso popolo, non sanno che fare, allora il profeta Muhammad dice che io so che in quella terra c'è un re cristiano che è molto giusto e vi accoglierà, andate lì. Allora cominciano ad emigrare molto segretamente e individualmente prima, non a massa, e arrivano a lui e lui li protegge, li accoglie, li protegge, nonostante che da parte dello stesso popolo li perseguitano ancora, andando da Negus, offrendogli tanti doni e rivolendo quelli fuggiti indietro. Ma il re Negus dice: chi entra nella mia terra ha la mia protezione, e io ho dialogato con loro e ho visto che praticano una nuova religione, ma con grande dignità. Allora già questo passo storico è molto interessante anche nelle relazioni tra musulmani e cristiani. Il primo momento sono stati accolti dai cristiani. E poi ancora abbiamo nella storia la storia dell'emigrazione di nuovo per le persecuzioni del popolo di Mecca, che questo primo gregge musulmano deve emigrare nell'altra città Medina, e così si creano i Muhajir e gli Ansar, coloro che hanno emigrato e coloro che hanno aiutato il profeta. E allora lì anche il profeta stabilisce leggi di fratellanza tra di loro. Leggo questo piccolo passo di questo momento. Dice, per unire ancora di più la comunità dei credenti, il profeta ora istituì un patto di fratellanza tra gli ausiliari e gli emigrati, in modo tale che ciascun ausiliario avesse un fratello emigrato, a lui più vicino di qualsiasi altro ausiliario, e ciascun emigrato avesse un fratello ausiliario più vicino di ogni altro emigrato. Per sé, per la sua famiglia, fece un'eccezione, perché avrebbe creato delle invidie se avesse scelto quale fratello, un ausiliario piuttosto che un altro. Così egli prese la mano di Ali e dichiarò: questo è mio fratello, e fece fratelli Hamza e Zaid. Allora vediamo come questo fa parte proprio della linfa, proprio dello spirito coranico e della tradizione islamica. In quest'altro libro, che lo studiavo quando stavo a Qom, la città santa dei sciiti, dove dormivamo pochissimo leggendo testi antichi, l'ho sfogliato di nuovo. Quasi tutto il libro parla dello stesso concetto, è la raccolta della tradizione islamica sull'importanza dell'altro. Ho scelto tre passi, uno su visitare il fratello, allora non solo accoglierlo ma anche andare anche a trovare il fratello. L'altro passo è portare gioia ai fratelli. E il terzo, abbracciarsi e baciarsi tra i fratelli. Allora, il primo, abbiamo tempo fino al mattino, vero?
Sì.
Bene. No, perché prima pensavo che fossimo in tre, poi Jenny ha detto che lei non parla, fa solo la moderatrice, allora mi allungo. No, non vi spaventate, tra pochi minuti finisco. Allora, il quinto imam, Imam Bagher, dice: quando due fratelli si incontrano e si abbracciano con la mano e anche con l'abbraccio, Dio mette la sua mano tra di loro. E dà la mano soprattutto a colui che aveva abbracciato più calorosamente il suo fratello. E ce ne sono, non so, decine di pagine su questo argomento. L'altro, dice che chiunque fa visita a suo fratello, il Signore gli dice: hai visitato il tuo fratello, e allora a me è obbligo portarti gioia e farti entrare nel paradiso. E ancora decine di pagine su questo argomento. E l'ultimo, portare gioia per i fratelli umani. Ho voluto prendere questo libro e leggerlo davanti a voi, così mi ricordo anche il mio passato. Allora dice, far sorridere il fratello è già un atto religioso. Togliere un piccolo disturbo dalla strada del fratello è un atto religioso. E Dio non viene adorato più di quanto uno porta gioia all'altro. E anche altre decine di pagine su questo argomento. Vi leggo tre versetti a riguardo. L'età va avanti, devo togliere gli occhiali per poter leggere. Allora, uno dice, quando il Corano raccomanda di andare verso l'altro, ma anche concretamente, di aiutare l'altro anche nei suoi bisogni più concreti della vita, ci sono coloro che non lo fanno e allora prendono in giro coloro che lo fanno, portando un ragionamento anche strano, solo per giustificare la loro mancanza. Vedete cosa dice? Nel 36-47, capitolo 36, versetto 47, dice: «E quando viene detto loro, elargite di quanto Dio vi ha fornito. I miscredenti dicono ai credenti: nutrite colui che Dio, se volesse, potrebbe nutrire. Voi siete in un errore evidente». Allora, per la loro debolezza, per il loro limite, visto che non lo possono fare, cercano anche di impedire anche l'altro in questa opera buona. Oppure ancora un altro simile è che quando l'essere umano riceve doni si sente superiore e appena il dono viene mancato si sente depresso. E allora qui il Corano spiega questi due momenti e interessante, porta anche un ragionamento. Questo è il Corano 90, 14, 16. Leggiamo: quando il Signore fa ammal insan ezo mabtalohu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Adesso, quando il Signore prova l'essere umano elevandolo e colmandolo di benefici, questi dice: il mio Signore mi ha onorato. Quando invece Dio lo prova misurandogli i doni, questi dice: il Signore mi ha trascurato. Ma vedete la risposta? No, voi non onorate l'orfano, non vi sollecitate reciprocamente a nutrire il povero. Divorate avidamente le eredità dei deboli, amate le ricchezze con amore illimitato. Allora, quasi se vi manca qualcosa è perché non avete portato la fratellanza, perché non avete aiutato i deboli, non avete protetto gli orfani. Non è perché Dio vi ha tolto, ma perché voi siete mancati di giustizia e fratellanza. E il terzo capitolo è anche molto bello. Qui parla dell'amore verso, di un atto solo di amore verso il prossimo, ma un amore che include in sé sicuramente anche l'ospitalità, solo per Dio. Questo è il 76:9. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Dice: per amore nutrono il povero, l'orfano e il prigioniero. E poi dicono: noi vi nutriamo per il volto di Dio. Non aspettiamo da voi compenso né gratitudine. Dio farà trovare loro la frescura e la gioia. È bello perché poi in questo versetto coranico si dice che è stato sceso perché Ali e Fatima avevano digiunato per Dio per 3 giorni, perché i loro figli stavano male e avevano fatto questo voto per Dio. La prima notte volevano rompere il digiuno, arriva un meskin, un povero, e allora gli offrono il cibo che avevano, il pane che avevano. La seconda notte, appena vogliono rompere il digiuno, arriva loro un orfano, e allora di nuovo offrono quello che avevano a quell'orfano. E la terza notte arriva un prigioniero, e anche nella terza notte gli offrono quello che avevano. Ma poi non solo lo fanno solo per Dio, lo facciamo soltanto per Dio, e poi non chiediamo niente da voi, né ricompensa né, né ringraziamento. E allora cosa ricevono? Dio dice, loro riceveranno la frescura e la gioia. Chiudo. Mi sono detta, chiudendo gli occhi un attimo dentro di me, ho detto veramente che cos'è l'ospitalità che viene chiamata sacra. Ho detto, quando uno apre la sua casa all'altro, oppure la casa del cuore all'altro, cosa succede? Il suo limite per forza deve allargarsi e il suo cuore deve aprirsi, deve battere i confini precostruiti. Allora, logicamente succede che il suo cuore elargisce, diventa più grande. Allora, sempre più si apre al prossimo, accetta l'ospite o va verso, più allarga questa opera, più allarga il suo cuore, perché prima magari solo al parente, al padre, alla madre, ai figli, poi agli amici, poi a quelli simpatici, poi ai connazionali, ma dice no, apriamo ancora di più, anche agli sconosciuti come l'ha fatto Abramo, magari se si arriva ad aprire anche al nemico, in questo momento il suo cuore diventa lo spazio del Dio senza limite. Ed è in quel momento che arriva quella tradizione, Ozi, che dice né i cieli e né la terra avevano lo spazio per contenermi, ma solo il cuore del mio servo fedele. Allora, quel servo fedele che non adora Dio solo in un concetto astratto, ma vede il cielo e la terra un unico concetto. Perché il Dio stesso nel Corano dice il Dio è il Dio del cielo e della terra, il Dio dell'uomo e dell'animale, il Dio della luce e anche della tenebre, il Dio di tutto. Allora se il Dio di tutto, se l'uomo riesce ad aprirsi cominciando dal ospite amato, allarga sempre il cuore fino a quando si realizza che si veste del nome di Dio Al-Karim, che è il generoso, e magari anche Ar-Rahman, l'amore senza confine, e così diventa il successore di Dio, la mano di Dio, il piede di Dio, l'occhio di Dio, come lo dice in un altro passo della tradizione. Visto che non abbiamo tempo fino all'alba, concludo con questa bellissima poesia di Abu Sa'id Abolkheir, è uno dei pionieri della mistica, vissuto nel 1000, che parla dell'affinità delle anime prima ancora del nostro arrivo sulla terra e che si conoscono anche da lontano. Allora dice: per 1000 anni prima di creare questi corpi, Dio creò le anime e le tenne vicino a sé e riversò luce su di esse. Egli sapeva quale quantità di luce ogni anima riceveva e mostrava il suo favore a ciascuna in proporzione. Le anime rimasero tutto quel tempo nella luce, finché ne furono pienamente nutrite. Quelli che in questo mondo vivono in gioia e in accordo gli uni con gli altri devono essere stati affini nell'altro luogo. Quaggiù si amano l'un l'altro e sono chiamati gli amici di Dio, e sono come fratelli che si amano in Dio. Queste anime si riconoscono tra loro a fiuto, come i cavalli. Metti che uno sia all'ovest e l'altro all'est, eppure sentono gioia e conforto nei discorsi l'uno dell'altro, e uno della generazione successiva è istruito e consolato dalle parole dell'amico. Io ho finito.
Prima di lasciare la parola a Elisa Kidané, che è missionaria comboniana, e volevo aggiungere un paio di osservazioni al bellissimo intervento di Shahrzad. Intanto è molto bello per me sentire dalle tue parole un qualche cosa di universale. Se io non sapessi che tu sei una teologa musulmana, potrei pensare che tu fossi una teologa cristiana, oppure comunque una mistica. E, ecco, c'è in questo concetto della religione di cui tu parlavi prima, no? Detto al singolare, un qualche cosa di molto vero, di molto vicino, anche di molto misterioso e molto interessante. Poi volevo fare una considerazione sul concetto di casa. Tu hai parlato della casa e poi hai parlato della casa del cuore, quindi di come allargare questa prospettiva che è interna e che è anche esterna, ci permette poi di arrivare ad essere o cercare di essere e per l'ospite amato e anche per tutti gli altri, fino addirittura al nemico, un fratello o una sorella. E a questo proposito io vorrei ricordare un pochettino come era nato il cantiere CIPAX di quest'anno, perché siamo partiti dall'idea dei razzismi. Poi dai razzismi abbiamo pensato a tutte le varie forme, no, di negazione dell'altro, di paura dell'altro. Ecco, a questo proposito io vorrei ancora allargare questo concetto di casa. Quindi c'è prima la casa del cuore, poi c'è la mia casa, poi c'è la mia città, poi c'è il mio paese, questi confini che noi dovremmo cercare di rendere ariosi. Se noi pensiamo che gli animali possono attraversare i confini liberamente, gli uccelli passare da una parte all'altra dei muri, e gli esseri umani che nella catena, diciamo, evolutiva, se vogliamo chiamarla così, dovrebbero essere al punto più alto, in realtà sono al punto più basso, non soltanto per il discorso dei confini, ma anche purtroppo per tanti altri aspetti dell'umano, dal conflitto all'aggressività. E niente, insomma, volevo condividere con voi questi due pensieri. Adesso lascio la parola a Elisa Kidané. Grazie.
Le parole di Shahrzad, eh? E bisognerebbe fare un po' di silenzio, invece mi tocca parlare, eh? E, però ecco, avendo, no, ancora l'eco, no, di queste parole, di questa, anche questa maniera così, così fine, così dolce, no? Che fa parte proprio anche di questa cultura, no? Che è capace di mistica, no? Capace di riuscire a dare pienezza ad ogni parola, no? Anche a me piace parlare, allora mi sono messa un po' i paletti, no? Perché per facilitare il lavoro della moderatrice, cercare di non andare fuori tema, no? E il tema appunto che ci era stato dato, no? L'ospitalità è sacra. Ecco, io potrei iniziare questa condivisione, ad esempio, parlando di quanto sacra sia l'ospitalità, ad esempio in Eritrea, da dove io vengo, no? Sono Eritrea. E, per noi, ad esempio, nella nostra lingua, nella lingua tigrina, non esiste la parola straniero. Lo straniero è sempre ospite. Questo già fa capire che cosa vuol dire, no? L'accoglienza di colui o di colei che non fa parte del gruppo. Non è uno straniero, ma è un ospite. E come ospite, come abbiamo sentito dire prima, è accolto con tutto quello che di meglio c'è in casa. No? Tutte le culture, io penso, occidentali, orientali, hanno nel DNA comunque questa attenzione a colui che viene dal di fuori. Potrei parlare qui appunto, no, una serata, raccontarvi anche le miriadi di esempi che descrivono come altri popoli esercitano o esercitano l'ospitalità oltre che al mio, no? Potremmo anche dire, stare qui a raccontarci che veramente l'ospitalità è sacra perché è la chiave di volta, l'elemento portante di un popolo, di una cultura, attorno al quale ruota naturalmente un portamento sociale. E io penso, e i fatti ce lo dicono, che nel momento, nell'attimo in cui ci si dimentica di questa primaria attitudine, crolla veramente tutto. E allora mi sono chiesta, condividere con questo gruppo che, o in questo luogo che noi sappiamo essere un po' il luogo della resistenza, il luogo dove si vuole in qualche maniera cercare di frenare questo sfacelo nel quale noi stiamo assistendo, cioè, che cosa possiamo raccontarci? È bello, no, sapere che nella mia terra c'è questa attenzione verso l'altro, ma io mi chiedo che impressione possono avere, esempio, gli eritrei che arrivano in Italia con questa idea, che poi io dico sempre, in fondo gli eritrei stanno semplicemente ricambiando la visita, no? Semplicemente, perché è così che si fa. Quando un ospite viene a casa tua, generalmente per gentilezza si ricambia la visita, no? E che impressione, quando sai che sei uno straniero, quando sai che sei diverso, e appunto perché diverso, quindi rifiutato. Allora mi chiedo a questo gruppo di resistenza, cosa facciamo di fronte a questa situazione? È bello, bellissimo. E io sono rimasta giorni e giorni a tenere in mente l'ospitalità è sacra. Mi son detta, ma lo sanno? Lo sanno, ad esempio, i comuni di Vicenza e di Brescia che hanno impedito a un gruppo di bambini perché non pagavano quello che umanamente si dà al meschino che passa da casa, un bicchiere d'acqua e un pasto caldo? Lo sanno che l'ospitalità è sacra e che appunto che è la chiave di volta di una società, e che se comincia a mancare quella crolla tutto? E leggevo in questi giorni un testo scritto in tempi non sospetti, però molto lungimirante, del monaco di Bose, il priore di Bose, che dice: ci stiamo, e l'ha scritto un anno fa, ci stiamo dirigendo a piccoli passi verso la barbarie, In questi ultimi tempi l'andatura è sempre più accelerata e l'emergenza di alcuni fattori deleteri ci porta a riconoscere che ormai ci troviamo in una barbarie diffusa. Io penso che quando trattiamo dei temi dobbiamo avere il coraggio di dare nome e cognome alle situazioni, perché è così che riusciamo anche, cioè una volta identificato il problema, chissà che non riusciamo a trovare anche la soluzione. E per quello che dicevo, queste cose le ha scritte quando ancora non erano successe cose come successo a Vicenza e a Brescia, oppure le aggressioni in questi giorni abbiamo sentito in Sardegna, no? Un gruppo di ragazzi che hanno picchiato due fratelli che sono italiani, ma hanno il piccolo difetto di avere la pelle nera, ma sono italiani, cittadini, ma non sono considerati come cittadini, sono considerati come stranieri, e nella parola straniero c'è tutto il rifiuto ad accogliere, perché è diverso. Oppure non era ancora successo il fatto di una richiesta di un sindaco, anzi peggio, una sindaca, al ministro Maroni, un decreto legge per permettere di perquisire le case dei migranti anche senza mandato, per individuare i clandestini. In un paese che fa di una debolezza, di una situazione di debolezza, un crimine, come quello di essere clandestino, ma sappiamo che tante volte il clandestino è tale perché sono tante le situazioni burocratiche, eccetera, che le impediscono di essere cittadino. Ecco, questa situazione di povertà e di debolezza diventa un crimine. Oppure la mozione di questi giorni della Lega Nord in Regione Friuli, con la quale viene richiesto l'impiego di personale amministrativo presso le unità di pronto soccorso degli ospedali per segnalare alle autorità competenti i clandestini. Un modo per aggirare il rifiuto di molti casi del personale medico ed infermieristico a prestarsi ad operazioni di questo tipo. Cioè nel momento di grandissima debolezza, cioè quando uno è ammalato e ha bisogno urgente, lì c'è una spia che dovrebbe in qualche maniera... Cioè questa è barbaria, non è sicurezza, è barbaria. Oppure come il fatto di qualche giorno fa di una bambina nigeriana di 13 mesi muore dopo ore di attese perché la burocrazia aveva scoperto che la tessera sanitaria del padre era scaduta. Questo è barbarie, no, non ha niente a che vedere con ospitalità e meno ancora con sacralità. E quanti altri fatti che stanno minando pian piano il patrimonio di dignità in cui l'Italia sembra scordarsene. Non è vero, è un alibi dire che noi siamo occidentali, quindi gli occidentali non hanno l'ospitalità. No, se voi andate a ripescare, no, le storie dei vostri padri, dei vostri nonni, sì che c'era ospitalità. Perché c'era anche la povertà, e nella povertà c'è un senso molto forte di solidarietà. E io penso e ricordo, almeno i racconti, no, che tanti contadini, nessuno andava a casa a letto con la pancia vuota, perché c'era quel senso di condividere quel poco che si aveva. Quindi il senso dell'ospitalità anche in Europa, anche in Italia, c'era. Diciamo che sta cancellandosi per varie ragioni che noi sappiamo. L'ospitalità è sacra perché da mondo e mondo dove è stata praticata, come abbiamo appena sentito, il Corano ce lo racconta, dove viene praticata l'ospitalità viene anche praticata la benedizione del Signore, di Dio. E io veramente inviterei tutti, noi dobbiamo dire, no? Quanti rivendicano le radici cristiane, no? Che ne fanno una bandiera politica, e aberrazione invece. Ecco, bisognerebbe ritornare ad abbeverarsi alle sacre scritture, le quali ci indicano la strada maestra per rendere credibile la nostra appartenenza alla religione. Bello questo, no? Qualsiasi religione, c'è la religione, come diceva prima la nostra teologa, no? Non ci sono le religioni, allora ci sono le lotte di religione, ma la religione, quella che dove tu ti senti a casa. Per noi la religione, questa religione dell'Antico e del Nuovo Testamento, che noi rivendichiamo le radici, ecco, ci indicano la strada maestra veramente per accogliere, per far diventare sacra questa ospitalità. Le pagine bibliche poi sono colme, veramente colme, di storie, di racconti dai quali emerge l'ospitalità. L'ospitalità quindi diventa un comando divino, una promessa per noi, battesimale. Inutile essere cristiani e poi tutto il contrario di tutto. È un dovere di chiunque verso ogni persona. Noi non possiamo ghettizzare, non possiamo dire solo no. Ce l'ha insegnato anche, visto che vogliamo veramente farci grandi delle nostre radici cristiane, il primo viandante, colui che non aveva dove posare il capo, è stato Cristo, e dove ha cercato ospitalità. E quindi è una grazia che richiede però coerenza. Essere capaci di ospitalità richiede coerenza. Non si può parlare, non si può dire di avere fede e non avere opere concrete di ospitalità. E questo ce lo dicono. Oggi l'Italia non è più, per quanto si vorrebbe, non è più l'Italia della razza pura. C'è un insieme di razze, di culture, di atteggiamenti, e dove metti? Allora l'unica, io penso, strada maestra è proprio la capacità di accogliere l'altro, l'altra, anche se diverso. Noi abbiamo, non sto qui a leggere, che già li conosciamo, tutti i vari racconti, no? Incominciando dal Abramo, no? Il nostro padre comune, e i tre visitatori, e sappiamo. E io quando leggo sempre questo brano di lettura, no? Dove si vede che Abramo, appena arrivati questi tre stranieri, questi tre ospiti, no? C'è subito la signora che lava i piedi perché sa che hanno fatto tanta strada. È un atteggiamento che anticamente nella mia terra, e forse ancora adesso nei paesi dove la gente ancora cammina e ancora si sporca i piedi, perché non ci sono strade asfaltate, e quindi quando arriva in una casa come ospite ha i piedi molto sporchi di fango, di terra. Ancora oggi, soprattutto nei paesi, nei villaggi, ecco, ancora c'è questa usanza, no? Di prendere un catino d'acqua e lavare i piedi all'ospite. Non guardo in faccia chi è e chi non è, io so che è uno che chiede di essere accolto. Cioè, bellissimo, no? Questo atteggiamento che rivela veramente la grande potenza, la grande forza di quello che deve essere l'ospitalità. Quindi, dicevo, l'Antico e il Nuovo Testamento sono colmi di racconti, no? Di ospitalità. E sempre questa ospitalità ha generato benedizione, sempre. L'ospitalità è sacra perché è un principio stabilito da Dio stesso. E abbiamo tante anche... non so, vi leggo, chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo non perderà la sua ricompensa. Ne abbiamo, se vogliamo, citazioni a iosa, no? Che potrebbero aiutarci a capire che cosa vuol dire quando diciamo che l'ospitalità è sacra. Addirittura qualcuno dice, appunto perché l'ospitalità sacra è un principio stabilito da Dio, qualcuno osa dire, che osa nel senso bello della parola, che il peccato di cui si sarebbero macchiati gli abitanti di Sodoma E l'ingiustizia e l'egoismo e l'indisponibilità all'accoglienza e l'odio per lo straniero, la presunzione di essere dalla parte del giusto, della civiltà, del diritto, che tante volte noi quando parliamo di Sodoma e Gomorra pensiamo semplicemente agli atti, ai peccati di carne, ma il peccato più grave, secondo alcuni esegesi, è proprio quello di aver osato odiare l'ospite, aver avuto lo straniero, l'ospite, aver avuto la presunzione di essere dalla parte del giusto. Quante volte noi abbiamo sentito nel 2009-2010 parlare ancora oggi di civiltà superiori? Questo è aberrante. In una società, in un paese che si ritiene appunto con profonde radici cristiane. E questo è il peccato che ancora oggi viene commesso. Quello che stupisce, che rammarica, ecco, in tutto questo, è un po' il silenzio di fronte a questo al rifiuto dell'altro, a questa decadenza, diciamo, anche della civiltà cristiana europea. Quello che è un po' è il silenzio dei cristiani, o il silenzio anche della Chiesa. In questi tempi stanno parlando a sproposito di tante altre cose, in questi tempi forse dovrebbero stare un po' più zitti, no? Il silenzio sarebbe più, e dovrebbero invece alzare la voce quando veramente l'orfano, la vedova, lo straniero, i piccoli, i bimbi, i bambini sono in qualche maniera oppressi, rifiutati, solo perché diversi. È lì che vorremmo sentire alta la voce della Chiesa, è lì che vorremmo vedere la gente andare in piazza contro questa deriva che c'è verso lo straniero, verso la vedova, verso l'orfano, verso gli indifesi, in poche parole. Più una società si barrica dentro muri di prepotenza, di potere, di denaro, più diventa difficile praticare l'ospitalità, come giustamente diceva prima la teologa. E fin tanto che tu tieni chiuso il tuo cuore, tu che tieni chiuso anche lo spazio, più è ristretto il tuo spazio, più meno possibilità ci sono di dialogo, di interazione. C'era Don Tonino Bello, no? Un grandissimo vescovo, che diceva: la convivialità delle differenze è il futuro delle società. Convivialità delle differenze, che è in poche parole è la ospitare nel tuo cuore i popoli, ospitare il diverso. Ospitare è sempre scomodo, lo sappiamo, abbiamo provato a avere in casa qualcuno, poi dopo dall'ospitalità contadina si è passata all'ospitalità cittadina, che si diceva: dopo 3 giorni l'ospite puzza, è come il pesce, dopo 3 giorni puzza, no? Siamo arrivati a questo, no? Adesso neanche 3 giorni ci fanno stare. Ospitare perché è scomodo, perché manda all'aria un po' i nostri schemi, ecco. Infatti riuscire a fare spazio dentro se stessi per far entrare il totalmente altro, l'ospite è sempre il totalmente altro, eh? E bisogna avere imparato l'arte del saper morire a se stessi, perché bisogna imparare che l'ospitalità verso l'altro significa che il diverso da noi deve diventare diverso come noi. Ma perché mentre diciamo che gli altri sono diversi, ci dimentichiamo che anche noi siamo diversi per gli altri, no? E allora vorremmo che tutti diventassero come noi. Quando noi parliamo bene, qualcuno ci dice: te sei diventata come me. No, non sono diventata come me, io sono rimasta nella mia diversità. Allora il diverso da noi deve diventare diverso, ma come, nel senso con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, con tutti i nostri anche valenze. C'è una bella traduzione, no, che a me piace sempre sottolineare, no, ultima, che dice: ama il prossimo tuo come te stesso, cioè la traduzione quella che tutti conosciamo. Ed invece è bellissima questa traduzione: ama il prossimo tuo è come te stesso. È come te stesso, non è tuo come te. È difficile amare uno come me stesso, però devo sapere che il prossimo tuo è come te stesso, cioè con tutti i tuoi limiti, con tutte le tue capacità. Quanto noi ci sappiamo difendere molto, ci scusiamo molto a noi stessi, no? Ecco, amare l'altro significa veramente, no? Scusarlo nella stessa misura in cui noi ci scusiamo. E solo quindi se ridimensioniamo la nostra immagine, che noi abbiamo una bella immagine di noi, no? E quella delle persone che ci sta di fronte, che di solito è sempre minore, allora impareremo ad accogliere, che accogliere davvero vuol dire, accogliere l'altro vuol dire fare spazio nell'altro. Mettersi positivamente nei confronti del totalmente altro vuol dire riconoscerlo nella sua dimensione umana e culturale, no? Non c'è la cultura superiore, c'è una cultura diversa. Vuol dire quindi, in poche parole, rispettarlo. Ecco, per questo dovremmo allenarci ad aprire le nostre menti e, come si diceva prima, i nostri cuori alla conoscenza reciproca. Si ama solo ciò che si conosce. Solo allora ci sarà l'incontro di anime e di culture. Solo allora saremo capaci di accogliere l'altro. Solo allora sapremo che accoglienza è sacra. Ecco. Avrei altre cose da dire, però preferisco terminare con dicendo che accoglienza oggi significa è una cosa positiva per l'Occidente, no? Io dico sempre, no? Che erano molto grigie le città dell'Europa prima che arrivassero gli immigrati, prima che arrivassero a ripopolare. Una volta qualcuno, non ricordo bene il nome, ha detto, lamentandosi della sua Milano, che era diventata come un'Africa, come le strade d'Africa. Io pensavo, ma guarda che bel complimento ci ha fatto, no? A Milano ha fatto, no? Perché in fondo, se vogliamo pensare in positivo anche, no? Ai colori dell'Africa, ai colori dei mercati, al brusio, al contatto, finalmente, no? Dove ci si può toccare, ci si può spingere, ci si può guardare negli occhi, no? Adesso dobbiamo dire grazie veramente anche a questa, ecco, a questa invasione, no? Di culture altre, che è sempre nell'incontro tra culture a vincere è sempre l'umanità. Nello scontro di culture, nel volersi chiudere, a perdere ancora l'umanità. La multiculturalità, aborrita da molti, sopportata dai più, voluta da alcuni, è comunque un dato che non si può evitare. C'è, che lo vogliono o non lo vogliono, che ci sopportino o meno, c'è, e va avanti. E allora conviene, a imparare a cogliere quegli aspetti che fanno crescere e migliorano una cultura. Negativamente qualche volta, no, in alcune parti dell'Africa, quando c'è una ragazza si sposava con una ragazza africana, si sposava, non so, con un europeo, comunque con un bianco, allora diceva, beh, miglioro la razza, no? Era un'espressione che certamente c'è il lato negativo e c'è anche il lato positivo, no? Rafforza comunque la razza, no? Ecco, quindi nell'incontro di culture c'è sempre, una cultura viene sempre migliorata, senza perdere naturalmente i propri fondamentali valori, ma anzi rafforzandoli con quelli che offrono altre culture venute da lontano. Ma se io non accolgo, se io rifiuto, se io non voglio conoscere, certo che non posso arricchirmi, perché l'altro sarà sempre, o l'altra sarà sempre colei o colui che viene a rompermi gli schemi. Allora non parleremo di scontro di civiltà, ma di incontro davvero, di culture, di incontro di cuori e di valori. E questo sarà possibile, in parte possiamo dire che sta avvenendo, quando sapremo decolonizzare il linguaggio e decolonizzare anche lo sguardo. E io dico una cosa bella, positiva, successa in questo tempo, no? È successa oggi, a dire la verità, ad Adrio, dove c'è stata questo rifiuto del comune di dar da mangiare a questi poveri bambini, uno di Adrio ha scritto una lettera: io non ci sto, e ha lasciato 10.000 euro per pagare questo. E la lettera è bellissima, e la lettera io penso diventerà un nuovo manifesto, veramente, no? A leggerla quella lettera. E allora io ho letto anche dei commenti che c'erano in internet, e lui dice: io ho votato Formigoni, suo unico peccato, scusate, no, questo non era da dire. E allora qualcuno diceva: ma possibile che il PD non è riuscito neanche a convincere un uomo così come questo, no? Che ha scritto una lettera che è un vero manifesto, da leggere e da portare nelle scuole, veramente, no? Allora dico, ecco, quando c'è speranza davvero, perché Enzo diceva nella sua omelia, Enzo Bianchi diceva, avvertiva che in questi tempi, appunto, l'andatura è sempre più accelerata e l'emergenza di alcuni fattori ci porta a riconoscere che ormai ci troviamo in una barbarie diffusa. Ma io ho detto: ma c'è ancora speranza. La lettera dell'anonimo cittadino di Adrio ci fa comprendere che si può essere rieducati all'accoglienza e passare così da atteggiamenti schizofrenici, perché sono questi, a disposizioni di rispetto. Bisogna andare avanti per non fare il gioco di chi ci vorrebbe far, di chi vorrebbe far tornare il mondo, dico io, nelle caverne, ritornare veramente senza cultura e senza civiltà, dove bisogna difendere il proprio territorio con lance e sassi. Bisogna non perdere la calma, questo soprattutto, e trovare davvero e creare spazi e luoghi per discutere pacatamente di convivialità delle differenze. E dove ci tolgono nei giardini pubblici tolgono le panche, ecco, ci portiamo le sedie, no? Dobbiamo la resistenza continua, no? Dove poterci incontrare, poterci conoscere e poterci accogliere. Dove ci distingueremo non per la provenienza, né per il colore, né tantomeno per la religione, ma per il fatto stesso di appartenere alla razza umana. Sarebbe davvero un inizio di un'era nuova, sarebbe la realizzazione di un sogno, quello di Dio. E termino con un augurio: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. Ecco, grazie.
E la cosa drammatica è che ci stiamo Io ringrazio le nostre relatrici e le nostre sorelle, se possiamo dire così. E prima di lasciare il microfono ovviamente a tutti e tutte le persone che vorranno intervenire con delle domande o con delle brevi riflessioni, approfitto proprio perché ho lo strumento del potere in mano, cioè questo microfono, per fare ancora due piccole osservazioni su quanto è stato detto adesso. Intanto, vabbè, sono affascinata dalle parole che ho sentito e quindi vi ringrazio profondamente. E mi ha affascinato questa visione della caverna. Effettivamente noi stiamo ritornando nelle caverne e la cosa drammatica è che ci stiamo tornando in 7 miliardi. Quindi se in 7 miliardi ci mettiamo a tirare i sassi, le frecce o quello che avremo per mantenere il nostro piccolo o grande spazio che sia, diventa la fine dell'umanità. E poi vorrei fare una riflessione sul linguaggio, che mi sembra che nelle tue parole c'era molto presente. E ci sono delle parole che in Italia abbiamo completamente rimosso, ed è vero. Cioè, noi non abbiamo la parola onore, noi non ce l'abbiamo più, non abbiamo la parola ospitalità, ce l'hanno avuta, sì, cioè nel senso esiste ancora, però se guardiamo intorno mi vengono in mente quindi realtà diverse, più lontane, e sempre parlando del linguaggio, no? Immagino la cerimonia del tè in Giappone. Io ho scoperto di recente che in realtà la vera traduzione non è la cerimonia del tè, ma è la via del tè. Io non so dirvi nulla di questo perché non è il mio ambito, però appunto ho letto di recente questo libro straordinario su un viaggio in Giappone di Francesco Lizzani, in cui lui descrive questa cosa. E la via del tè è un qualche cosa di profondamente mistico, di religioso, di accoglienza assoluta dell'altro, e quindi qua ritorniamo alla sacralità. E sempre sulla sacralità, la lavanda dei piedi. Io mi ricordo che quando alcuni mesi parlavamo di questo cantiere CIPAX, io a un certo punto ho detto sarebbe anche bello parlare dei sacramenti, non dei sacramenti di quelli che siamo abituati a sentire, a conoscere, di qualcosa di più profondo, anche di più laico, se vogliamo. Ci sono delle cose sacre. Ecco, questa della lavanda dei piedi, secondo me, è dal punto di vista simbolico, ma anche dal punto di vista reale, è una cosa che noi abbiamo del tutto perso. E ci riconduce molto a questa idea del viaggio. Ora, io sul viaggio vorrei dire una cosa. I ricchi possono andare dove vogliono. Vanno in lungo, in largo, a nord, a sud, a est, a ovest. Se sei ricco, vai dove ti pare. Se sei povero, non solo non puoi andare dove ti pare, ma se ti capita di riuscire ad arrivare in un posto, poi non puoi neanche più tornare indietro perché non hai magari documenti per poter varcare una frontiera. Quindi si lega moltissimo il discorso della ospitalità e della sacralità rispetto al viaggio, al fatto che oggi comunque il mondo è diventato piccolo, in teoria, però in pratica per gli ultimi no, è ancora enorme. L'ultima riflessione, poi intanto pensate a quello che volete dire o chiedere, era sull'Italia. Secondo me non esiste solo una dimensione religiosa dell'ospitalità, cioè deve esistere una dimensione laica dell'ospitalità. Tutti, a prescindere se credono o non credono in Dio, dovrebbero approcciarsi verso l'altro in modo rispettoso. Cioè non dovrebbe essere Dio che mi obbliga a essere, non dovrebbe essere un obbligo che viene dall'alto, dovrebbe essere una cosa che viene animata appunto dal mio cuore, no? Dalla casa del cuore. Al tempo stesso si parlava prima dell'Italia come razza pura, che non lo è più, ma non è mai stata. Cioè, l'Italia è proprio tutto fuorché, cioè secondo me l'italianità non è mai esistita, forse non esisterà mai, meno male. Adesso che ci sono questi nuovi colori, queste nuove, io ne sono molto felice e spero che sarà sempre di più così, ovviamente nella reciprocità, nel rispetto e così via. Però a un certo punto Elisa Chidanè ha detto noi, cioè l'Italia o comunque insomma nell'Occidente, a volte si perde la dignità, si perdono dei valori, no? Per tutte le ragioni che sappiamo e le hai lasciate implicite, no? E invece secondo me proprio lì, infatti poi tu l'hai detto dopo, no? Poi dopo hai dato le risposte. Cioè, quali sono le ragioni per cui non siamo in grado di ridare significato alla parola ospitalità? E io dico che la Costituzione italiana, che io l'ho dovuta studiare per forza di recente, quindi l'ho riletta dopo anni perché l'avevo letta quando andavo ancora, credo, alle elementari, l'ho riletta con lo sguardo di una donna di 37 anni come sono adesso. E ci ho trovato veramente dei valori che ormai sono dimenticati, ma io vorrei sapere dei nostri politici chi l'ha letta la Costituzione, secondo me non l'hanno letta. Ma questa Costituzione italiana, che è veramente un esempio, un modello a cui riferirsi, crolla completamente la nostra Costituzione nel momento in cui pensiamo che valga solo per gli italiani bianchi e magari di una certa classe sociale. Perché questo sta accadendo. L'esempio che facevi tu, no? Della bambina morta perché, o della clandestinità, del fatto che abbiamo delle leggi che, per cui questo era stato detto benissimo da Manconi nel precedente incontro. Ecco, e l'ultima riflessione, ed è una domanda, e poi lascio il microfono agli altri. Secondo me, questa paura che abbiamo in Occidente, diciamo così genericamente, questa paura degli italiani di accogliere l'altro, di avere l'ospitalità, di avere questa convivialità delle differenze, che invece dovrebbe essere una cosa bellissima, perché c'è questa paura? Secondo me non è la paura di perdere la propria identità, perché l'identità italiana non esiste, e se esiste ed è così come la vediamo oggi, è meglio perderla che non aderirvi. Secondo me non è per niente la paura di perdere l'identità, ma è la paura di perdere i privilegi, ed è questo. Purtroppo è così. I bambini di quella scuola hanno trovato una grande verità, perché quando hanno portato soltanto i pasti numerati per i bambini che avevano pagato la retta, gli altri e le maestre, che cosa hanno fatto? Hanno spacchettato tutte le porzioni e le hanno suddivise, hanno fatto mangiare tutti. Ecco, noi da questo abbiamo una lezione. La domanda è, secondo voi, veramente la paura è la perdita del privilegio? Cioè, come possiamo incidere poi su questo? Adesso ho parlato fin troppo, perdonatemi, e prendo gli interventi da... Ecco, Giorgio...
Condividere una cosa abbastanza divertente e poi farvi due domande. Sto leggendo un libretto di un sociologo che si chiama Bauman, che si chiama L'etica in un mondo di consumatori, e lui a un certo punto, verso la fine, racconta questa cosa, che il filosofo tedesco Immanuel Kant nel 1784 aveva scritto un libricino sulla cittadinanza universale. E questo libricino partiva da una considerazione molto terra-terra. Diceva: il pianeta in cui viviamo è una sfera, e rifletteva sulle conseguenze di quell'osservazione chiaramente banale. Cioè che tutti ci troviamo e ci muoviamo sulla superficie di questa sfera, che non abbiamo nessun altro posto dove andare e che dunque siamo destinati a vivere l'uno a fianco dell'altro, in compagnia dell'altro. Muovendoci su una superficie sferica, se cerchiamo di allontanarci da un lato, inevitabilmente ci avviciniamo dall'altro. Lo trovo molto divertente. Qualunque tentativo di accrescere una distanza è destinato invariabilmente a essere frustrato. E dunque, rifletteva Kant, l'unificazione della specie umana in un'unica cittadinanza è la destinazione che la natura stessa ha scelto per noi, l'orizzonte ultimo della nostra storia universale. È chiaramente un pensiero molto razionale, però ha questa originalità di cogliere questo elemento di natura, e lui concludeva dicendo che proprio per questo motivo l'etica è ospitalità. E quindi è un pensiero semplice, banale, e anche forse ridicolo per certi versi, però è molto vero. Ci troviamo in questa piccola sfera, ce ne dimentichiamo spesso. Allora volevo chiedere a voi, che è la stessa domanda che poi ha fatto Elena adesso, ma la vorrei fare a partire dalla vostra esperienza. Nelle esperienze più drammatiche che voi nei vostri paesi avete fatto della negazione dell'ospitalità, quelli che vi hanno colpito più profondamente nel cuore, in queste esperienze di negazione dell'ospitalità, che cosa avete colto dell'animo umano di così cattivo, diciamo, per negare questo concetto che invece dovrebbe essere, come abbiamo detto, sacro e così naturale? Penso all'Iran e quello che sta succedendo adesso, penso all'Eritrea che ha avuto tante difficoltà, all'Etiopia, all'Eritrea, sì, sbaglio sempre queste due parole. Grazie. Prima
grazie. Quando ho sentito Scheherazade, un'altra signora che parlava per l'ospitalità e un altro punto di lavapiedi per i stranieri o vengono, mi ha ricordato due o tre cose per la nostra cultura indiana, quello che è simile quasi il discorso del lavapiedi. È vero che questa cosa esiste in culture orientali. La Krishna, quello che avete sentito, che era un profeta, e poi adesso è diventata come Dio, beh, questo è un altro discorso. E lui, quando era piccolo, studiavo insieme con un altro suo collega che si chiamava Sudama. Tempo passato, Krishna ha avuto un potere, è diventato un re dall'India, e questo piccolo amico Sudama è diventato povero. Un giorno il suo moglie diceva: Sudama, non ricordi che questa Krishna che tu studiavi con lui, adesso lui è un re dell'India, perché non vai a lui o chiedi qualche aiuto? Vedremo che quando lui è il tuo amico vero o magari così di. Sudama prende un po' di tipo grane nel qui sotto così, e va e chiede permesso che entrare nella questo castello dove abitava Krishna. Krishna, quando vede Sudama, già ricordo che questo è lo stesso amico, quello che giocavamo insieme, e lui ha portato e fatto sedere il suo trono e anche ha lavato piedi, veramente, che non aspettava Sudama, che un re che lava il mio piedi. Però volevo dire che queste cose buone, belle, esistono nella nostra cultura. E questa la storia era quasi 4.000 anni fa. Però non è che 4.000 anni fa e dopo non c'è più questa qualità di ospitalità. Anzi, adesso esiste in tutte le altre religioni. Mi ricordo un'altra religione del Sikh, quello che fondatore di questa comunità o religione che si chiama Guru Nanak Dev, che dice in un detto che kam karo vand chako nam japo, vuol dire che tutte quelle che persone mi credevano, allora devono fare tre cose: devono lavorare, non è che magari vado a chiedere, no, devo lavorare per forza, anche il lavoro umile, e poi quello che tu guadagni deve condividere con gli altri, sia poveri sia ricchi, anche un euro, due euro, quello che c'è, allora condividere. E terza cosa, che dovete pregare a Dio. Vuol dire tre cose sono banali nella comunità Sikh e esiste ancora oggi nella stessa maniera. Quando andate nel tempio del Sikh, comunità Sikh, sia qui in Roma o in Londra, in America, o in qualsiasi parte del mondo, vedete che c'è una piccola ostello che dove vengono persone, quello che stranieri, quello che non ce l'hanno nella casa, c'è un cibo di mangiare una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, finché lui non trova la sua sistemazione. E però quello che viene non solo dalla comunità Sikh, anche viene dalla comunità Hindu, comunità cristiana, musulmano o qualsiasi un'altra persona. E questa è una qualità che ancora esiste nella comunità Sikh. Mi ricordo che uno del settimo guru o settimo califo o successore della comunità Sikh, che ha dato il suo sacrificio davanti a un re indiano, perché lui è andato a difendere per la comunità Hindu davanti al re del Nuova Delhi. E oggi, anche se ognuna persona che va in zona del nord dell'India, al Punjab, alla notte, mezzanotte, che bussa alla porta, che non conosce che chi sono io, sono amico o nemico, e chi sono, però dice che io non ce l'ho nessun appoggio, mi fai entrare nella casa tua, lui apre la porta e fa dormire, fa mangiare, finché lui ha prossimi giorni e parte. E ancora esistono le stesse cose in tutte le religioni che esistono in India, sia musulmano, che hanno fatto una tipo Mehman Khana, c'è anche nella religione Hindu che fanno Dharamshala o Sarai, anche nella comunità Sikh, anche esiste la stessa cosa anche nella comunità cristiana. E volevo aggiungere queste due o tre riflessioni, poi una domanda per lei. Questa qualità di ospitalità esiste in mondo orientale? Mi ricordo che abbiamo ospitato anche inglesi nel 1600, quando sono venuti in India, hanno detto che noi siamo venuti per fare commercio. Il re indiano Mughal, comunità si chiama Jalaluddin Muhammad Akbar, ha dato il permesso, allora va bene, voi siete benvenuti, voi siete ospiti, voi siete commercianti, ho dato una cosa, certificato scritto che voi siete, avete permesso di fare un commercio. E piano piano hanno cominciato di fare guerre tra una e un'altra comunità, una e un'altra religione, una e un'altra stato, finché nel 1857, proprio dopo 200 anni dopo, hanno conquistato l'India. E questi inglesi e questi spagnoli o questi francesi o di altre nazionalità europee, quando sono usciti dal paese, loro sono andati in paese orientale, in Africa o in Asia, hanno preso l'ospitalità, poi sono diventati. Ma perché è così? Volevo sapere questa cosa. Noi diamo l'ospitalità, invece loro fanno.
Grazie, grazie molte.
Io sono Suor Tercisia Comboniana. Volevo solo dare una testimonianza di un'esperienza che noi abbiamo fatto come segno di speranza proprio in tutto questo. E io l'ho trovata a Riace, in Calabria, dove il sindaco Domenico aveva tante case, è un piccolo paese, poche famiglie, e tante case, case di immigrati, gente che sta all'estero, di italiani. Lui, che ha avuto gli sbarchi, e di tante famiglie che sono arrivate di immigrati, ha avuto questa idea, proprio gente di potere, ma a servizio. Lui ha aperto le case degli italiani all'estero per offrirli agli immigrati. Un paesino che si stava spegnendo perché non aveva più nemmeno bambini per fare una classe, con l'arrivo di tutti questi immigrati accolti nelle case chiuse, abbandonate, ha fatto rinascere questo paese. Il Riace è famoso, no? Per che cosa? I bronzi. Riace adesso ha riacquistato un colore diverso grazie alla multiculturalità vissuta in casa. Io ho visto l'associazione che hanno fatta, un'associazione che si chiama Casa Senza Porte e Finestre, dove c'è posto per tutti. Noi siamo stati lì con la carovana della pace e abbiamo potuto gioire della diversità, e c'erano musulmani, islam, c'era di tutto, eritrei, etiopici, c'era la festa, nascita, matrimoni, un paese che ti dice, bah, la convivialità delle differenze è possibile. Questo per me è un segno, è uno solo, però è grande. No, per dire, di fronte a quello che è la storia, la fatica che facciamo.
Buonasera, mi chiamo Nadia e vengo dall'Algeria. Sono stata molto colpita delle due relatori perché, come diceva Shahrazad, l'ospitalità fa parte proprio della nostra cultura, della cultura orientale e africana anche. Secondo me, cioè, ce la insegnano da piccoli, ci dicono che abbiamo il dovere di sorridere alle persone, abbiamo il dovere di aprire le nostre case, cucinare per gli ospiti. Cioè, mia mamma, mi ricordo, ci diceva sempre: lasciate la porta aperta per chi magari ha bisogno di qualcosa, la trova aperta e entra. E viviamo questa ospitalità soprattutto nelle feste religiose, per esempio durante il Ramadan, che si cucinano tutti i piatti tipici. Mi ricordo tutte le famiglie fanno una grande cucina perché c'è questa abitudine di ospitare un povero a mangiare insieme a noi. E quindi per noi è nel sangue, quindi non è un problema per noi. E io personalmente ho vissuto questa ospitalità da straniera, diciamo, quando sono arrivata a Roma la prima volta 5 anni fa per motivo di studio. È vero che per uno straniero l'ospitalità diventa un dono, chi lo può glielo può offrire. E io, quando sono arrivata con l'arcivescovo dell'Algeria, non avevo mai viaggiato in vita mia, quindi una donna, poi non conoscevo l'Europa, non sapevo niente del mondo europeo, occidentale. Lo sapevo che dovevo venire da una comunità cristiana, anzi, dalle suore. E avevo paura, non conoscevo nessuna cristiana o nessuno cristiano, e quando sono arrivata sono stata ospite da questa comunità delle piccole sorelle di Gesù. Un giorno avevo anche condiviso con voi la mia esperienza, chi lo ricorda. 20 giorni sono stata ospitata da loro, non sapevo niente del mondo cristiano, non conoscevo Roma, non conoscevo le strade, non sapevo cosa dovevo fare, come andare all'università a fare l'iscrizione, a prendere la borsa di studio. E loro ci hanno pensato per tutto. In 20 giorni posso dire che si è creata questa amicizia, perché loro mi hanno aperto non solo le case loro, ma anche mi hanno offerto la loro amicizia. Io, che non conoscevo il mondo cristiano, non avevo mai incontrato una suora in vita mia, e grazie alla loro ospitalità, ai loro cuori che erano così buoni con me, si è creata questa amicizia molto molto profonda con loro. Adesso sono diventata non solo l'amica, ma anche la sorella. E dopo un anno che sono tornata giù, perché loro ce l'hanno le comunità anche ad Algeri, dove abito io, e lì mia mamma ha detto: adesso abbiamo il dovere di invitare queste suore a casa nostra per pranzo. E quindi l'abbiamo invitati e abbiamo fatto un grande pranzo cucinato da mia mamma. E da lì c'è questa amicizia anche fra loro e mia famiglia. Seconda cosa, sono stata ospitata di nuovo da loro 4 mesi fa, che sono stata operata. Vivendo in un collegio degli studenti non abbiamo la cucina, tutto scomodo, abito al terzo piano, quindi senza ascensore. E veramente ero in una situazione molto delicata e loro mi hanno ospitata più di 2 mesi. Una suora ci pensava per la medicazione, un'altra per il cibo che dovevo fare una dieta e tutti quanti, perché loro sono tanti, tutti i giorni c'era sempre qualcuna di loro che mi dava coraggio di andare avanti perché avevo tanta paura. Ecco, quindi io concludo questa testimonianza dicendo che quando qualcuno ospita una persona, io sono credente comunque, il fatto che sono stata ospitata da loro, io ho detto già a loro cosa potrei fare per voi che mi avete ospitato così tanto. Niente, mi hanno detto vorremmo che la nostra amicizia continuasse per sempre e per l'eternità. Però io direi che non è finita, loro il bene che mi hanno fatto per me non è ancora finito. Io credo che, cioè, da studentessa non è che posso dargli soldi o qualcosa di materiale. Ho pregato per loro, prima cosa, anche mia mamma ha pregato per loro in Algeria. Seconda cosa, Dio, cioè sarò testimone soprattutto davanti a Dio che loro mi hanno fatto del bene. Quindi conclusione che quando qualcuno ospita, fa del bene all'altro, l'altro non penso che dimentichi tutte queste buone cose. Quindi perché se sono credente, lo so che Dio ci sta guardando, quindi se faccio del bene, se mi fanno del bene, sono sicura che forse noi dimentichiamo con il tempo che abbiamo fatto del bene agli altri, ma Dio non dimentica. E quindi quando ci ritroveremo tutti quanti davanti a Dio, sarò prima persona a dire che, ecco, queste persone mi hanno fatto del bene. Grazie.
Una testimonianza breve sulla questione della resistenza, cosa fare, come resistere, per esempio questi 2 sindaci di Vicenza e di Brescia che si sono comportati così male verso i bambini. Allora, la mia testimonianza probabilmente l'avrete fatto anche voi, non lo so, ma adesso con internet è molto facile trovare il sito del comune in questione. E sono molto organizzati, si danno molto da fare, vogliono far vedere che fanno tante cose, chi sono, e mettono la mail del sindaco, quindi si trova facilmente la mail del sindaco. Io quello che ho fatto è ho mandato delle mail di protesta. È chiaro che se questa cosa si diffonde e tutti partecipano, ognuno fa per conto suo e gli mandano mail di protesta, è una bella forma di resistenza.
Vuole essere uguale e contraria di quella di? Nagia. Io sono italiana di educazione cattolica e ho sposato un uomo musulmano e la mia è un'esperienza di 15 anni di vita insieme con tanti fatti che ovviamente non posso raccontarvi tutti e tutti insieme perché è difficile e richiederebbe molto tempo, però alcune cose ve le voglio testimoniare perché riguardano proprio il concetto di ospitalità. Prima di tutto potrei raccontarvi come ho conosciuto mio marito, che l'ho conosciuto in Italia, era mio vicino di casa insieme a un altro gruppo di bengalesi, lui è del Bangladesh. E quello che scatta, diciamo in un cuore aperto, è la curiosità, prima di tutto, senza preconcetti. Chi sono? Cosa fanno? Era 15 anni fa. Non erano così tanti come adesso. Cosa posso fare per loro? Che cosa fanno qui? Allora cosa ha fatto, prima di tutto? Non conoscendo peraltro io molto bene le lingue straniere. Le ho guardati e sono andata sui libri. Mi sono studiata tutta la storia del Pakistan, dell'India, dello Sri Lanka. Dopodiché ho scoperto che mio marito era del Bangladesh, per cui non è servito. Però abbiamo avuto un punto di incontro culturale, prima di tutto. Ecco, ci siamo parlati attraverso i libri, attraverso la storia, molto malamente, perché lui conosceva poche parole di italiano, io molto poche di inglese, e poi sono stata ospite immediatamente a casa sua, in questa casa che era un sottoscala, dove abitavano tanti uomini ammucchiati, che mi hanno offerto immediatamente la loro amicizia, il loro pollo mangiato con le mani, che io non avevo mai mangiato con le mani, e ho scoperto che vi sono delle regole precise.